Siamo qui per il primo appuntamento delle Dimore delle Voci. Le Dimore delle Voci sono un progetto, un laboratorio di drammaturgia sonora ideato e organizzato dalla professoressa Valentina Valentini, direttore del Centro Teatro Ateneo dell'Università La Sapienza di Roma, un progetto che Radio 3 ha accolto quasi come suo, non solo perché i protagonisti, i quattro protagonisti di questi incontri sono degli artisti a Radio 3 molto cari, ma soprattutto perché questi incontri sulla voce sono quanto di più pertinente al mezzo radiofonico. E dunque, prima di iniziare questo primo appuntamento che ha per ospite la poetessa, l'artista, l'attrice Mariangela Gualtieri del Teatro Valdoca, io lascerei la parola alla professoressa Valentini per introdurre meglio questi incontri, il primo di questi incontri.
Trasgredisco il compito che mi è stato assegnato e non introduco il primo di questi incontri, perché la caratteristica di questi incontri è che verranno introdotti da giovani studiosi. In questo primo incontro c'è Walter Paradiso, dottorando di metodologie per tecnologie per lo spettacolo, quindi un nostro dottorando, che è al terzo anno, quindi sta quasi finendo la sua tesi, e Mauro Petruzziello, dottorando al primo anno con una tesi sulla pedagogia vocale. Quindi abbiamo individuato dei giovani studiosi che lavorano, chi da meno tempo e chi da più tempo, su questo nuovo campo di ricerca che abbiamo cominciato a sondare da 5 o 6 anni qua all'Università La Sapienza, attraverso sia delle tesi di laurea, quindi delle esplorazioni analitiche, insomma, quindi assegnando delle tesi, abbiamo fatto un lavoro sul registro sonoro della tragedia Endoconidia del Raffaello Sanzio, sull'Amleto del Raffaello Sanzio, sulla pedagogia vocale, sul registro sonoro in alcune installazioni video, cioè una serie di studi, diciamo, e anche non solo sul viventi, ma anche per esempio sulla voce di Irma Grammatica, come si studia la vocalità attraverso diciamo dei documenti che sonori non sono. Quindi stiamo esplorando appunto da alcuni anni, e ogni anno organizziamo, curiamo, invitiamo insomma artisti, musicisti di varia natura, elettroacustici, Alvin Carran è stato il primo anno, Santo Boni, cioè persone diverse con le quali, voglio dire, cerchiamo di afferrare metodologie tematiche, perché questo campo è uscito qualche mese fa anche un libro che si chiama Drammaturgie Sonore, è un campo tutto sommato inesplorato ancora per quello che riguarda il teatro, per quello che riguarda l'arte video. Quindi siamo avventurosamente diciamo così percorrendo un territorio che dal punto di vista degli studi è diciamo così veramente sperimentale, dal punto di vista della produzione artistica sperimentale lo è, ma abbiamo una tradizione molto più consolidata. E quindi questi quattro incontri che abbiamo, a cui si aggiunge un quinto che sfortunatamente non sarà dal vivo, avrei voluto incominciare questa rassegna con Franco Scaldati, un poeta, scrittore, attore, io lo chiamo un rapsodo, siciliano di Palermo, ma sfortunatamente non sta bene, e quindi nel momento in cui con Laura Palmiera abbiamo pensato poi di montare questi incontri e di farli trasformarli in trasmissione radiofonica, recupereremo la presenza di Franco Scaldati attraverso una registrazione, un CD che abbiamo registrato un po' di anni fa, che si chiama Lucio, un suo scritto, un suo testo, di cui abbiamo pubblicato una monografia edita da Rubbettino nel 97. Quindi gli incontri, l'avete letti, sono Franco Scaldati, che non c'è, ma ci sarà come trasmissione radiofonica, Ermanna Montanari, Roberto Latini, Chiara Guidi, che ha incominciato oggi all'università un laboratorio sulla vocalità e mette in scena con 25 studenti, mette in scena vocalmente Buchettino, una fiaba su cui lei lavora da anni, e Mariangela Gualtieri. Quindi quattro voci diverse, quattro testualità diverse, nel senso che non è soltanto la vocalità, ma anche i testi legati a queste voci sono diverse. Quindi io mi fermerei qua come introduzione generale.
E allora lascio la parola ai dottorandi.
Grazie. Ringrazio chiunque mi porti una parola luminosa, scrive Mariangela Gualtieri nell'Impresa più rischiosa, che è una prefazione all'edizione DVD Libro di Paesaggio con Fratello Rotto, uno spettacolo incredibile del 2005 del Teatro Valdoca, la compagnia fondata a Cesena nel 1983 dalla poetessa drammaturga che abbiamo qui stasera, insieme al regista Cesare Ronconi. Mantenere il passo conquistato, cioè quanto stiamo per ascoltare in questo momento, è proprio questo, un incontro fra versi scritti per il teatro dalla poetessa e quelli dei poeti che li hanno ispirati, Amelia Rosselli, Dante Alighieri, Dino Campana, Antonin Artaud, Dylan Thomas, Milo De Angelis e molti altri. In altre parole, è quella che mi piace definire una sorta di mappatura delle geografie sentimentali di Mariangela Gualtieri. Mariangela aveva già tematizzato questo incontro, questo affettuoso incontro, questo innamoramento, in una sezione di Senza polvere, senza peso, chiamata appunto Ai miei maestri immensi. Si diceva che questa è una parola che nasce col teatro e per il teatro. La parola che ascoltiamo stasera è una parola per il teatro. Un teatro, quello dei Valdoca, che nei primi tre spettacoli, curiosamente, nasce muto. Mi riferisco allo Spazio della Quiete del 1983, alle Parole dell'Amore del 1984, a Getsemane del 1985. È dall'86 che, con Ruvido Umano, che la parola fa irruzione con i versi di Mariangela a fianco ai versi di altri poeti. Ma quello che mi colpisce è che il silenzio viene rotto proprio da una parola che è parola poetica, cioè la parola della poesia, una forma elettiva della parola. La scrittura dei versi di Mariangela per il teatro avviene sempre sui corpi dell'attore, cioè a partire dall'osservazione della vertiginosa libertà e della nudità a cui, con violento rispetto, Cesare Ronconi, il regista, li spinge. Così l'attore non rappresenta mai la poesia, ma la incarna totalmente. La parola nasce non per essere scritta, ma detta, privilegiando il suo contenuto acustico, quasi a sottolineare, come ha ribadito più volte Mariangela in alcuni scritti, che l'udito è un po' il senso più sofisticato, il senso più vicino all'astrazione. Allo stesso tempo c'è nella parola di Mariangela un profondo rispetto per la sacralità del senso, del suo significato, cioè una vera e propria assunzione di responsabilità, quasi politica, mi viene da dire, nei confronti del peso della parola stessa. Mi è sempre sembrato che per Mariangela la parola sia una sorta di lama da affondare nel livido dell'esistenza. Io sento il piangere delle cose, diceva in maniera sconquassante nel Parsifal. Ma la parola è anche uno strumento di emancipazione da tale incredibile, costante senso di disfatta. Così, secondo me, la poesia di Mariangela mi appare come un progressivo, un incessante processo di affrancamento da una realtà di buio e di dolore. La sua diviene una parola di gioia, di bruciante istinto alla vita, quella che mi piace chiamare una parola di costante rinominazione del bene. Anche quando dice, nella seconda parte di Fuoco Centrale, io non ho aggettivi, io sono senza predicati, io indebolisco la sintassi, io consumo le parole. Ecco, anche allora, secondo me, c'è il desiderio di una parola che cerchi la vita. C'è sempre il senso della finitezza buona dell'essere di fronte al profondo, a un mistero che è siderale. Così della vita è come se fosse squadernato l'incredibile slancio, una bellezza che è invisibile e che solo attraverso la parola poetica diventa manifesta e che aspetta solo di essere intercettata da uno sguardo altrettanto incantato. Perché, come dicono le due ballerine in Canto di Ferro, che è il secondo movimento dello spettacolo di cui parlavo all'inizio, Paesaggio con Fratello Rotto, c'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto. Walter adesso vi parlerà invece dell'aspetto legato proprio al suono della parola.
Le caratteristiche acustiche, sonore, vocali della poetica, di quella che è la poetica di Mariangela Gualtieri. Com'è la voce di Mariangela Gualtieri? La voce di Mariangela Gualtieri è una voce che presuppone un punto di ascolto ravvicinato. Nel gergo dell'acustica si dice un suono che cade, e quindi è un suono che viene emesso non per raggiungere distanze enormi, ma è un suono che presuppone un ascolto raccolto, e quindi un suono secco e un suono asciutto. E quindi c'è questa asciuttezza che riguarda l'eloquio e riguarda soprattutto il timbro. Il timbro in Mariangela Gualtieri, a mio avviso, non è dato dalla materia. Oggi, attraverso le tecnologie digitali, abbiamo un abuso dell'uso del timbro per via materica. Si è arrivato quasi al punto in cui ci troviamo quasi al punto in cui tendiamo sempre di più ad ascoltare gli stessi suoni, si tende sempre a produrre gli stessi suoni. Il timbro in Mariangela Gualtieri, secondo me, si pone come disegno che unisce le varie figure, le varie immagini evocate dalla sua testualità. E quindi com'è questo disegno? Questo disegno è un tratto continuo, un tratto sempre in movimento, lento e pulito. Pulito perché c'è un'attenzione a non trascinarsi niente dietro di sé, proprio perché l'attenzione è rivolta a scandire bene le parole, a rendere chiare le immagini e unire i vari contesti sempre differenti che le varie immagini evocano. La voce in Mariangela possiamo definirla come un vero e proprio strumento. Quando ci troviamo di fronte a un grande musicista, l'attenzione viene rivolta a un certo punto viene sempre rivolta all'esecuzione e non alla partitura. La partitura ce la dimentichiamo se il musicista è bravo. E c'è tensione, c'è un'enorme tensione ascoltando Mariangela. Questa tensione ci viene da tante cose, ci viene dalle immagini, dalle figure evocate, ci viene dai salti contestuali che queste figure evocano, ci viene anche dall'attenzione del corpo, dai polmoni, dalla grana della voce, ma soprattutto ci viene anche da questo tono che è tenuto sempre fermo. Apparentemente siamo portati a dire che c'è una contrazione di fondo, ma non è così. Il tono è fermo, la cadenza è fissa, non abbiamo dei salti melodici forti, però questo è, da una parte, è motivato dal fatto che quando si dicono cose forti e quando si vogliono dire cose forti, questo è dovuto sia da quello che si sta evocando ed è dovuto anche dall'urgenza che viene manifestata dal dirlo. Diciamo ecco che il registro vocale di Mariangela presuppone tutto questo e ce lo fa arrivare con una semplicità che è peculiare alla sua poetica. Quindi abbiamo l'ascolto quello banale, se vogliamo, che è quello che si sente, quello che viene dalla sua voce, ma abbiamo anche l'ascolto interiore, quello che ci parla, che ci tocca profondamente e che viene dato appunto dalle immagini che vengono evocate. E Mauro pure ha fatto presente dei vari riferimenti poetici di Mariangela Gualtieri, però tutti questi riferimenti vengono usati con sapienza, diciamo c'è un approfondimento di questi riferimenti, c'è un fare proprio se vogliamo, anche una certa storia della poetica. E nella costruzione del testo in Mariangela non è tanto data dalla costruzione, dalle classiche costruzioni che conosciamo nella poesia, e quindi nel ritmo, in una scansione metrica regolare del verso, ma diciamo tutto viene da un'urgenza, che l'urgenza è quella appunto di farci aderire al suo mondo, che è ricco di immagini, che è ricco di contesti sempre differenti. Adesso lasciamo la parola a Mariangela.
Che scrive versi è debitore rispetto ai tanti poeti che lo hanno preceduto. E la dimora delle voci è dentro ogni voce, credo, dentro ogni voce che tenta un canto. Vorrei, insomma, ringraziare tutti i poeti che mi hanno in qualche modo abbellita, arricchita, accresciuta. Sarei sicuramente più derelitta, più povera, se non avessi incontrato certe voci. Quindi quello che farò è anche difficile, perché reciterò dei versi miei vicino a versi di questi poeti incandescenti, di questi maestri.
E posso solo dire che quello che farò è fatto con immensa umiltà, sapendo bene la distanza che c'è fra queste voci e la mia, e con immensa gratitudine. Milo De Angelis, che è un poeta che amo, è un maestro per me, ha detto che l'amore forse è continuare il discorso di un altro. E io questo ho cercato di fare. E vi farò vedere così come è avvenuto, lì dove è consapevole, anzi dove è stato scelto, è stato forzato questo contagio con queste voci. Tutti i versi che reciterò miei vengono dal teatro, sono stati scritti per il teatro e, come dicevano prima i ragazzi, Cesare Ronconi, regista del Teatro Valdoca, per il quale io scrivo, ha un metodo molto, molto, molto particolare, cioè mi chiede una parola fresca, mi chiede di essere presente alle prove e mi chiede di entrare nel giro di forze delle prove. E dentro quel giro di forze che lui capta e guida, fare nascere anche la parola. È un'avventura bellissima scrivere in questo modo, dà molta ebbrezza, entusiasmo, ma anche un immenso panico, perché come tutte le avventure vere, nulla garantisce la riuscita. C'è un grande pericolo, e questo pericolo è appunto che le parole non arrivino, ma di questo magari parleremo dopo. Per alcuni spettacoli, siccome c'è questa difficoltà a scrivere durante le prove hanno un tempo limitato e a volte queste parole non è garantito che vengano, allora io chiamo degli aiutanti che sono poeti a volte viventi, più spesso morti, e li tengo molto vicini, proprio decido di farmi influenzare da loro, da qualcuno di loro. Per tre spettacoli, Parsifal, il Chioma e Predica ai pesci, l'aiutante davvero magica, strepitosa, è stata Amelia Roselli. Amelia ha dei versi potentissimi per il teatro, ha degli attacchi, delle bizzarrie, delle freschezze che sono davvero, suggeriscono tanto, danno tanto, almeno a me e almeno dentro questo sistema di scrittura. A volte io ho preso dei suoi versi e li ho continuati, e adesso volevo farvi sentire appunto questi versi dai quali sono partita e poi come ho continuato queste sue parole. Son così sola e ti amo tanto. Il vento morde in mezzo alla campagna. Gli opuscoli volano nei miei occhi e tutta la grandine dice: non sei dei nostri. Noi altri ce ne ridiamo delle bufere. Tu ammaestri i polli con le tue lacrime da buon mercato, il tuo usare la parola amore. Ecco, io così sentendo che i colori che il regista stava cercando erano contenuti dentro questa manciata di versi, ho proposto di mettere questi versi all'inizio nel monologo di apertura e poi li ho continuati. E quindi adesso vi faccio sentire che cosa sono diventati. Sento la grandine. Sento la grandine che dice: tu non sei dei nostri. Noi altri ce ne ridiamo delle bufere. Tu ammaestri polli con le tue lacrime. Da buon mercato, il tuo usare la parola amore. Da buon mercato. Sento l'abete. Sento l'abete che dice: tu non sei dei nostri. Guarda noi come svettiamo per altezza di contemplazione. Tu intorbidi il cielo con le tue richieste, merce avariata le tue preghiere, merce avariata. E adesso senti. sta per rompersi tutto. Sento ogni foglia cadere, sento l'albero che smolla, che smolla. Sento teste malate tutto intorno, sento che il pane è in disordine. C'è disordine dentro il pane e dentro l'acqua. Senti che disordine. Lo spettacolo poi proseguiva e arrivava ad un finale in cui questi versi di Amelia, ancora sento la grandine, sento la grandine che dice tu non sei dei nostri, questi versi venivano contraddetti e infatti questo monologo cominciava così. Io sono dei vostri alberi, io sono dei vostri animali eleganti, io sono dei vostri, credetelo. Ci separa un niente, colore, capello, piccolo, piccolo nome. L'impianto del respiro è solo apparente, diverso. Ci guarderemo fraternamente, ci capiremo con l'albero e col seme, capiremo l'insetto e la grandine. Essere il mondo, voglio sentirmi a casa nel cosmo, e le maree saranno la strada del gonfio cuore. Sarà d'amore se cresco, se avanzo o calo, sarà d'amore. E luce voglio, così mi impetalo, che mi spensiero, che rido mentre corro come la rondine. Mi moltiplico a stelo, gocciolo, mi biforco. Mi alzo e tramonto, mi slargo, mi infaldo, divento cima e svetto, mi innevo e frano. Tutto questo io voglio, dolcemente, perché fuori dell'umano il dolore è uno sparo minimo, mi pare, e la più gran parte è ridere. Il grande canto. Lo senti, il firmamento? Com'è sereno. Anche noi siamo dentro. Abbiamo polverine nelle vene, antiche come il cielo. Hanno dentro l'impronta di un andare semplice e grande, come le grandi sfere. Abbiamo vega nel sangue, la stella prodigiosa e istruzioni precise per il viaggio, per l'appontaggio e coraggio abbastanza per ogni volo. Soprattutto Amelia Rosselli è una grande maestra di anafore, cioè di queste brevi forme sonore molto musicali, formule che si ripetono come dei mantra e, ripetendosi, allargano una sorta di cerchio e catturano l'ascolto, l'attenzione. Oppure queste anafore, ripetendosi a inizio diverso, rimpiccioliscono, formano una spirale fino ad arrivare a un punto e a fare sprofondare la parola dentro chi ascolta. E queste anafore sono costruite a volte da piccole particelle, sillabe, congiunzioni, una e, un ma, un non. Una anafora che io ho preso da lei è il se, la parola se, questa parola se ripetuta che torna. E le anafore sono figure assolutamente sonore, cioè a volte scritte sono piuttosto deboli, mentre invece si dinamizzano pienamente solo nell'essere dette. È un po' quello che succede con le formule magiche, cioè le formule magiche stanno scritte nei libri magici, ma solo quando vengono pronunciate, quando assumono una forma sonora, attuano la loro potenza piena. E così anche come la parola sacra, per esempio nella tradizione indù, la sruti, la rivelazione vedica, deve avere una forma orale per essere efficace, solo nell'oralità, solo la parola pronunciata ha questo potere sacrale. queste formule, che a volte sono un io non so, un se, questi avverbi a volte, diventano delle guide quasi sulle quali la voce danza e va in profondità. Il se, la parola se, la sillaba, la nota quasi musicale se, ha una sua forza meravigliosa, molto particolare. Questa se ha una forza proprio che trascina. Io ho preso da Amelia, da variazioni del, che sono poesie del 60-61, ho preso una poesia che vi leggerò, dove c'è questo se che si ripete, ma in variazioni ci sono una ventina di poesie, tutte giocate o insomma mosse da dalla parola se. Se l'anima perde il suo dono, allora perde terreno. Se l'inferno è una cosa certa, allora la bisigna della mia anima rinasce. Se l'alba decide di morire, allora il fiume delle nostre lacrime si allarga e la voce di Dio rimane contemplata. Se l'anima è la ritrosia dei sensi, allora l'amore è una scienza che cade al primo venuto. Se l'anima vende il suo bagaglio, allora l'inchiostro è un paradiso. Se l'anima scende dal suo gradino, la terra muore. Io contemplo gli uccelli che cantano, ma la mia anima è triste come il soldato in guerra. L'anafora non agisce solo a livello di chi ascolta, ma anche a livello di chi scrive, perché scrivendo queste ripetizioni, entrando in queste ripetizioni, si sperimenta a volte una aumentata forza psichica. Succede qualcosa di molto particolare. È come battere i piedi su una botola che a un certo punto si sfonda e si sprofonda in qualcosa che così molto semplicemente possiamo chiamare inconscio o dare un'altra parola, ma che è un po' è lì a tappare anche un mistero. Io ho scritto pagine e pagine di sé per lo spettacolo Chioma, per il finale di questo spettacolo, e alla fine volevo risolvere questa tensione con una manciata di versi memorabili, dei versi esortativi, dei versi appassionati, ma questi versi non riuscivo a trovarli. E allora ho chiamato in aiuto un altro poeta amato, che è Dylan Thomas, e in una sua poesia ho trovato queste parole, secondo me, immense, e che poi ho messo alla fine di questi miei sé. E ora vi leggerò Dylan Thomas. Tutto l'amore, se non fosse per l'ampia messa in fiore della carne vivente, è mostruoso o immortale e ha per figlie la tomba. Amore, mio destino, avuto in buona sorte, insegnami, senza parlare, che l'offerta della fenice per ottenere il cielo e il desiderio dopo la morte nel monastero scolpito falliranno se non mi inchino alla tua benedizione. Se non cammino al fresco del tuo giardino mortale con l'immortalità al mio fianco come Cristo il cielo, questo io so dalla semplice lingua dei tuoi occhi traduttori. Le giovani stelle me lo dissero scagliandomi nel principio come Cristo bambino. Sfortunatamente ella deve giacere paziente e il volteggiante uccello starsene immobile. Oh mio vero amore, trattienimi in ogni tuo centimetro e occhiata, rotea il globo della Genesi e hai per figli la terra vivente. Avete sentito come sia Amelia che Dylan Thomas non siano di comprensione immediata. Sono poeti che hanno una forte ombra, per i quali ci vuole una lettura ispirata. Io credo che anche quando leggiamo, non solo quando scriviamo, possa avvenire di avere una lettura ispirata, e anche l'ascolto addirittura. Secondo me c'è la possibilità di avere un ascolto ispirato. I versi che io ho preso da Dylan Thomas li ho semplificati perché erano complessi, quindi li ho un po' cambiati. Bene, sentirete questo mio sé che si conclude coi versi di Dylan Thomas. Sì, la parola amore è uno straccio lurido. Se non ho altra lingua per dire cosa amo, se l'anima adesso è un ingombro, il cielo un posto come un altro, se dormiamo e dormiamo, se il mio canto è schiacciato nel cantone, se il mio canto il tuo, se il mio canto, se tutte le parole dei savi sono troppo lente per questa corsa sui cocci, se anche le bestie in quel loro morire bastonate neppure si rivelano, se abbiamo nemici dentro le teste e macchinette rotte, se la mano è scontrosa, la mano scontrosa rompe l'onda, il ramo, rompe l'ala, il becco, se c'è una sete che ci ammala, se c'è un sorso per chi ha sete, se davvero, davvero muove il sole, se muove il sole e le altre stelle, se la sua gran potenza, sua gran potenza d'antico amor, se il nostro cuore è immenso, se il nostro cuore è talvolta immenso, se siamo polverine allo sbaraglio, catenelle smagliate, se. Benedico ogni centimetro d'amore, ogni minima scheggia d'amore, ogni venatura e mulinello d'amore, ogni tavola e letto d'amore. L'amore, benedico, che d'ognuno di noi alla catena fa carne che risplende. Amore, che sei il mio destino, insegnami che tutto fallirà se non mi inchino alla tua benedizione. Come avete sentito, c'era anche Dante citato dentro questo sé. Dante è un grande maestro d'amore e ne parla come di una forza fisica. E la parola amore è una parola di cui ovviamente non possiamo fare a meno, ma è anche una parola molto logora, molto consumata, e quindi non possiamo che tornare ai maestri per ricaricare di energia queste parole così importanti. Un'altra anafora che ho preso da Amelia Rosselli è «Io non so». Più precisamente, «Io non so se». Anche questa anafora, ripetendola nella scrittura, mi portava dentro una tensione psichica, una sorta di autocombustione, un ardore di chi sta bruciando. E «Io non so» per me è quasi una formula musicale, è una chiave che spalanca delle porte immense, perché è immenso quello che non sappiamo, molto più grande ovviamente di quello che sappiamo. E Amelia prende il suo «Io non so» da Dino Campana, dalla Chimera, una delle poesie più belle della lingua italiana, e sia Dino Campana che Amelia Rosselli, che riprende proprio le stesse parole, hanno un forte «tu», un «tu» molto presente al quale si rivolgono. Ma io questo «non so» lo dovevo scrivere per il monologo finale di Parsifal. Volevo invece, seguendo appunto le indicazioni del regista, che fosse più epico come canto, Cioè quasi il canto di una comunità, di una gens che dall'alto delle mura guarda il mondo, guarda il cielo, guarda il nemico di fronte e alza il suo canto. Perché in realtà io sento che c'è sempre un nemico dentro di noi o fuori di noi dal quale bisogna guardarsi, quello che io a volte ho chiamato la signoria attuale e che riconosco come forza, come una forza sempre presente che dentro le vite opera verso una minorazione, verso una riduzione del nostro splendore. Quindi questo canto epico è quasi un canto che ha un popolo alle spalle e un nemico di fronte e le divinità in alto. Ed è uno sguardo anche dall'alto delle mura, ma anche dall'alto di se stessi, perché spesso il teatro, la comunità teatrale chiama questo, chiama ad essere bellissimi, ad essere al meglio di sé e quasi ad essere, a vivere la propria semidivinità con alle spalle la propria banda, la propria impresa. Questo termine ovviamente è usato in senso avventuroso, non in senso aziendale. Così insomma trovo il coraggio di leggervi prima la chimera. Io non ho la voce all'altezza di questa forza rocciosa che è la scrittura di Dino Campana. E dovrei forse essere più vecchia, ma insomma prendetela così come viene. La chimera. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve, o sorriso di lontananze ignote fosti, la china e burnea fronte fulgente, o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina, regina adolescente, ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica, fanciulla e sangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io, poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo, io, per il tuo dolce mistero, io, per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore, non so se fu dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce e le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curvela sui poggi argenti ancora per teneri cieli lontane, chiare, ombre correnti e ancora. Ti chiamo, chimera. E qui Amelia dà La Libellula, un poemetto meraviglioso, dove c'è una libertà veramente di cavallina che corre, che sfaglia, che scarta, che si impenna. È una grande lezione di libertà. Io non so se tra le pallide rocce il tuo sorriso m'apparve, o deo delle fulvide chiome o cipresso al sole. Io non so se tra le pallide rocce del tuo sguardo riposavano l'incanto e la giovinezza. Io non so se tra le ruvide guance del tuo sguardo riposavano gli addii e la pietà. Io non so ringraziarti e non so la tua dimora e non so se questo grido ti raggiunga. Io non so se l'infante che ti cerca è la vecchia che ti tiene in balia. Io non so se la sponda è larga o l'infante è morta. Non so, non vedo, non sono per te che sei, che vivi, che vibri, che rimani al di là della dolcezza. Io non suonerei le sonaglie se sapessi che tu entri nel cuore con facilità. Io non suonerei questo ballo se sapessi che non sono sola io. Io non suonerei nessun ballo se tu cantassi. Ecco, metto qualche parola per anche porre un po' di distanza fra i miei versi e questi versi così potenti, così belli. Io ho scritto questo Non so, che era un poema molto lungo, e l'ho scritto per Danio Manfredini, un attore molto bravo, che era così, interpretava Parsifal. Accadeva questo, non c'erano ancora i computer, non c'erano i cellulari. Io scrivevo e mandavo queste pagine via fax alla cartoleria sotto casa di Danio. Poi chiamavo Danio e lui scendeva, prendeva queste pagine e mi telefonava, e al telefono lui leggeva, recitava, insomma leggeva questi versi appena scritti, e subito così mi diceva no, questo no, questo sì, questo no, e toglieva delle parti. E a volte io così soffrivo, mi battevo anche un po' perché alcuni versi mi piacevano molto, ma poi ascolto sempre con molta attenzione le richieste degli attori, perché penso che le parole debbano quasi calzare come un abito. Penso che un attore in scena debba portare le parole che sente, che sono le sue, quindi senza molti problemi ho tagliato gran parte di questo testo. Poi, quando io stessa mi sono trovata a doverlo recitare, devo dire che sono stata del tutto d'accordo con Danio, a parte qualche piccola variazione, però ho tenuto così la sua scelta. Le altre parti sono scritte, e chi vuole le potrà leggere, e sono intense anche quelle, però hanno una minore forza orale. Chiederei anche un po' di musica. Io non so se l'amore sia una guerra o una tregua. Non so se l'abbandono d'amore sia una legge che la vita cuce fino al ricamo finale. Io non so spiegarmi l'imperturbabilità di Dio. E non mi spiego di non udire il suo grave lamento, il suo urlo di collera o d'amore. E non so vederlo, Dio, che sono in cecità, ma vorrei sentirlo almeno piangere, come piango io, guardando le facce indolorate, guardando le facce con grave malattia terrestre. Io non so invocarlo, né bestemmiarlo, che è troppo nella sottrazione, è troppo astratto per i miei chili umani. Io non so, forse non voglio consegnarmi negli uffici del mondo e stare buono nelle sale d'aspetto della vita. Io non so nient'altro che la vita e molte nuvole intorno che me la confondono. E non so cosa aspetto, cosa sto aspettando in questo sporgermi al tempo che viene. Io non so perché, guardando l'acqua del mare, mi salta al petto una gioia di figlio con la madre. Non so se questa uscita mia in un secolo a caso, se questo essere qui a casaccio. Io non so spiegarmi questa malattia all'attacco del mondo. Non so guarire questa malattia che indolora. E vorrei sistemare ogni cosa in un sogno puerile di tregua, in un'arcadia anche retorica, in un dormire abbracciato dei guerrieri che si innamorano. Io non ho capito e dovrei. Non ho capito il mondo della vita. Io non ho capito la legge sottostante e non ho da fare la consegna a questi eredi cuccioli che aspettano, che esigono da me l'aver capito. Io non so la canzone che spensiera, non so, pur volendolo con quella forza di cagna che dà il latte, non so soccorrervi nel vostro sbando, io non so farvi un canto della guarigione, non so farvi da balsamo. E non mi spiego perché mi trovo qui, in questo covo rivoltato, in questa fossa con gli orchi attuali, in questo lato barbarico della specie. Io non so in quale mano, non mano o zampa di Dio, mi stanno torchiando e sottoponendo al duro allenamento dei dolori terrestri. Io non so se la solitudine, se quello strazio chiamato solitudine, se quell'andar via dei corpi cari, se quel restar soli dei vivi, io non so se quel lamento della solitudine, se quel portarci via le facce, se quel loro sparire di facce che avevamo dentro il respiro, non so se il dono sia questo portarci via le carezze, questa slacciatura. È poco, il poco che so, e di questo poco io chiedo perdono. Io chiedo perdono per quello che so. Perdono io chiedo per tutto quello che so. Per Paesaggio con Fratello Rotto, che era un'opera formata da in tre parti, le cose sono andate un po' pericolosamente, cioè siamo arrivati alla fine della prima parte, quando mancavano pochi giorni al debutto, giusto il tempo di mandare a memoria i testi, e io non avevo ancora scritto il monologo finale. Questa parte si chiamava Fango che diventa luce, e questo è un verso, fra l'altro, di Alda Merini. Allora, così, con grandissimo dolore, ho rinunciato, ho detto va bene, non ce la faccio, ed è davvero un grande dolore, perché la scena è splendida, i compagni sono bravissimi, quello che fanno è molto intenso, e io sento in quei momenti di non essere all'altezza, cioè quasi di avere tradito, perché non mi sono venute queste parole finali, che in quanto finali debbono sicuramente avere l'intensità di tutto ciò che è avvenuto prima. Allora, con dolore, ho detto a Cesare che non ce la facevo, cioè al regista, e ho trovato una bellissima poesia di Artaud, che si intitola Preghiera, e ho detto, guarda, sono sicura che i colori che cerchi, i timbri, e la forza, c'è tutto dentro questa poesia, quindi finiamo con Artaud. Io non mi viene questo monologo, non riesco a trovare le parole. E lui l'ha guardato, ha dato un'occhiata, ha detto, ma no, secondo me non va bene, però lo proveremo, e infatti lo abbiamo provato. E questa è Preghiera di Antonin Artaud. Ah, dacci crani di braci, crani ustionati dalle folgori del cielo, crani lucidi, crani reali, attraversati dalla tua presenza. Facci nascere ai cieli interiori, crivellati di abissi innumerevoli, e che una vertigine ci attraversi con la sua unghia infuocata. Saziaci, abbiamo fame di commozioni intersiderali. Versa in noi lave astrali, al posto del nostro sangue. Distaccaci, dividici, con le tue mani di braci taglienti, aprici le vie brucianti dove si muore più lontano della morte, fai vacillare il nostro cervello nel seno della sua scienza e rubaci l'intelligenza con gli artigli di un nuovo tifone. E Cesare ha provato questo testo e poi mi ha detto che non andava bene. Allora io ero molto sicura invece che lì dentro c'era tutto quello che lui cercava e quindi ho preso la poesia in francese, l'ho tradotta e poi siccome il regista mi aveva detto che la lingua era troppo alta, troppo colta per quello spettacolo, l'ho tradotta, poi ho abbassato la traduzione, poi l'ho riabbassata, poi l'ho riabbassata, come se ci fossero tante traduzioni che ho fatto, finché a poco la mano è partita e ha scritto quello che poi è diventato il monologo finale. È un monologo che a me sembrava in modo indecente quando l'ho scritto identico a questa poesia. E poi invece guardandolo con distacco, ma no, cioè c'è tutto di questa poesia, ma c'è anche una sua vocina che va per conto suo. E quindi ora ve lo faccio sentire. Chi ci guarderà? Come si guarda il bambino che dorme? Chi ci chiamerà per nome con una tenerezza che trasforma? Chi raschierà via il nostro umano e ci farà dei braccia che splende? Chi ci sveglierà fra miriadi di stelle slargati a tutti i poteri? Chi ci darà istruzioni nuove a questo chi, pericoloso, amoroso, tempestato, burrascato, io dico ora, sfoglia le nostre teste accartocciate, distaccaci il pensiero come una buccia, fino al pericolo dello smarrimento, fino al patibolo della ragione. Sfonda la convinzione d'essere solo umani. Feconda questa razza infame con commozioni potenti. Partoriscici nella luce. Sorprendici. Abbiamo fame di una scossa che dalla radice ci sbranchi e dica che la vita è più misteriosa di questo poco. Siamo stanchi di questa luce spenta. Stanchi di un credo modesto che ci tiene al palo. Salute a te, bellezza intuita e tradita. A te, nostro cuore mortale, voglia d'intesa con l'animale, voglia di stare in pace. Salute a te, piangere nostro. Salute a te, umanità ferita, bestia micidiale, umana inaridita, scannatrice, devastatrice, razza incomprensibile di pane, di fiele, che sai la mano tesa e l'offesa, che dai la ferita e la guarigione. Razza d'amore e disperazione, grido altro contro il tuo cielo, menzogna della ragione, patibolo della bellezza del più semplice fiore, meccanismo di perenne tempesta, testa dolorosa, salute a te, che si colmi la distanza fra ciò che senti e ciò che fai, fra ciò che attendi e indaghi e il poco che sai, che la morte sia la fiammata che ti apre a tutti i poteri e la tensione che senti verso l'immenso e il meraviglioso sia l'inizio del volo dentro il cuore di un Dio.
E poi il paesaggio è andato avanti, dopo fango che diventa luce c'è stato canto di ferro e infine la terza parte che si chiamava A chi esita, a
chiesita il titolo di una poesia di Brecht. Questa terza parte era formata molto breve, formata semplicemente da un monologo di una decina di minuti, recitato da due gemelli siamesi, un maschio e una femmina, dentro lo stesso abito, molto messi in alto, e Cesare mi ha fatto vedere la scena, le luci, era davvero folgorante, sembrava una scena tutta d'oro, e io avevo 2 settimane per scrivere questo monologo finale, che era il finale di tutta la trilogia, quindi doveva avere una sua potenza. In questi casi io entro in una forte autocombustione, comincio a non dormire e mi metto in questa attesa di parole, un'attesa che davvero è bruciante, è quasi nevrotizzante. E entro in una specie di furore, di delirio, ma queste parole non venivano e allora ho composto dei miei versi, ho copiato da me stessa, ho composto, costruito un testo che era dignitoso, ma che non era certamente all'altezza di quel finale. Nessuno me lo diceva, però io sentivo che non c'era entusiasmo per quelle parole, e quindi un'altra volta ancora ero molto addolorata e dentro un grande panico. Poi un giorno, in questi ultimi, ho incontrato un'amica, una conoscente veramente, e mi ha detto: sai che ho letto un poeta che mi ricorda molto la tua poesia, un poeta francese, si chiama Bernard Noël. Io allora non lo conoscevo, e lei addirittura è venuta fino a casa mia, io abito in campagna, ha fatto un piccolo viaggio dove non era mai venuta, fra l'altro è venuta a portarmi questo libro. Io ho sentito la fatalità di questo gesto e quindi mi sono precipitata a leggere questo libro appena lei se n'è andata, certa che avrei trovato lì le parole. Ma, come dicevo appunto, sono in una specie di delirio, di autocombustione, per cui anche quello che leggo lo leggo in modo famelico, e quindi ho divorato questo libro ma non ho trovato nulla, e la cosa mi ha deluso molto. Esattamente l'indomani, ricordo benissimo questi giorni, era un sabato, e la domenica sono venuti 2 signori a trovarci. Una signora era un'organizzatrice teatrale e con lei c'era uno scultore francese. E dopo pochissimi minuti che questa signora era in casa nostra, ha pronunciato questa parola: Bernard Noël. E io ho provato quasi un capogiro, perché era un nome che non avevo mai sentito, che improvvisamente tornava. E infatti questa signora aveva fatto una tesi su Bernard Noël, e addirittura lo scultore era grande amico di questo poeta, aveva fatto un'opera sulla quale Bernard Noël aveva scritto un testo. E così l'indomani, che era l'ultimo giorno utile per gli attori per mandare a memoria un lungo monologo, io mi sono messa al tavolino e mi sono detta: bene, un'amica ti ha portato il libro, 2 signori sono venuti a ribadirtelo, ora tu leggerai questo libro come si deve leggere la poesia, con lentezza, con calma, con cura, e vedremo. Infatti, proprio alla fine del libro, nell'ultima pagina, c'erano questi versi. E no, come il piede del nuotatore dice no, quando tocca il fondo. Niente sarà bastato perché tu non basti a quello che sei. Un giorno la traccia è perduta e il tuo soffio varca le mie labbra. Quale vivente riconosce in sé ciò che è più vecchio di lui? E tuttavia è con quello che io scrivo. Il mio viso è un ricordo di cui nessuno ha memoria. L'oblio rotola carichi di parole, ogni corpo è una riva da cui fanno segno la lingua e i gesti del naufrago. Ecco, questi semplici versi, cioè: quale vivente riconosce in sé ciò che è più vecchio di lui, e tuttavia è con quello che io scrivo. Questi versi hanno dato la stura al lungo monologo, che infatti è sgorgato come un torrente, così come io ve lo leggo, Ed è bello perché poi quando le parole sono quelle giuste e tutti le riconoscono, si festeggia in qualche modo, ognuno festeggia dentro di sé, si festeggia insieme ed è molto facile mandarle a memoria. E chiudo quindi recitandovi questo monologo finale da paesaggio con Fratello Rotto. Le impressionate immagini di questo tempo, tutte, mi si appoggiano sul cuore e lo caricano con peso. Tutte le impressionate foto, tutte le orchestrate miserie, le micidiali manovre che aprono il sangue, tutto io vedo da qui. Schiantate ragazze rovinate, corpi esplosi, pezzi di carne bruciata, ginocchia nel fango che supplicano per un figlio, per un padre. Dita secchissime si tendono verso un cibo e segnatura di polsi legati vedo. Il ragazzo rinchiuso chiama una madre che lo ha venduto. Ah, mondo mio, ti vedo nel tuo strazio d'ossa, nella fatica di chi non ce la fa, della madre che odia i suoi bambini nevrotici, del pane buttato sotto la tavola. Gente che non piange, teste crollate, solitudini analizzate in un lettino e gocce in soccorso. Vedo il ragganzito cuore dell'infanzia, ossicino buttato sopra un letto, agnello torturato dal lupo sessuale, bambini, divinità nostre, le sole che ancora abbiamo, ossicini nostri rovinati. Vedo impazzire l'agnello fra le grinfie del lupo, vedo i suoi visceri venduti sui banchi di un buio mercato. E i nostri ragazzi come portano male la bellezza ora. È tutta un'energia spesa, vedo, verso mete da niente. Ostello chiuso del cuore, opera rotta, quella dell'uomo ora, opera corrotta, storta, contorta. Cuore mio, sei stanco anche tu dell'uomo che pare così malfatto. Ma io, la mia disgrazia è il mio ornamento ora. Da qui io vedo più chiaramente. Vedo, ti sento e vedo. Tutto lo vedo assai somigliante a qualcosa che non mi spiego. C'è in me qualcosa più vecchio di me. C'è in me qualcosa senza guscio né ossa, più vecchio di me. C'è in me un me che se ne stava tranquillo e guardava la mia carne uscire dalla madre, la mia voce scassare, la camera in attesa. Mia inafferrabile sostanza, mio aggancio al bordo d'ogni slargatura, mio fascio di millenni bruciati in cenere, mio antico me. Fammi entrare nella tua eterna danza, fammi entrare, non lasciarmi qui dentro un nome, dentro un piccolo cognome. C'è qualcosa in me, più vecchio di me, intravisto nell'attimo della rovina, ai bordi del mio sbando, proprio sull'orlo. E nella gioia piena, mia antichità serena, ti offro ciò che di me non dura, ciò che il dente del tempo divora nel setaccio dell'anno e dell'ora. Un me, in me, più vecchio di me, sgorga da quello ogni parola che non si consuma. C'è in me qualcosa che somiglia al fondo di ogni cosa. Di notte mi chiama nell'ora spaventosa del buio. Mi chiama ora, si insinua nel presente. Forte chiama, forte e paziente, perché il tempo è il suo gioco e quando vuole lo smette. Fuori dal nome chiama e dalla forma che al nome risponde. E la bellezza non è che l'ombra della sua luce. Qualcosa in me è più vecchio di me e ora mi pilota in un'uscita entrata verso luminescenze viste appena nel sogno. E la stanchezza tutta ristorata e la paura della rosa che cade petalo dopo petalo scompare nell'abisso della sua chiamata. La paura ignorante del sangue che si crede d'essere lui tutta la sostanza. In te e in me qualcosa più vecchio di me e di te che tremi e forse vedi o non vedi ora l'identico fondale, lo stesso impasto, lo stesso pane che ci affratella. Chiedimi un dono, che diano e ricevano felicità. Chiedimi ancora un dono, che la felicità non muti, che sia perfetta. E questo è l'augurio che faccio a voi tutti. Grazie.